all'ombra dell'ultimo sole, s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, perché diceva: oh, sete o fame. Dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Buonasera a tutti e benvenuti su RBN Torino, attacco alla Torino bene. Questa sera, come ogni venerdì, dalle 20 alle 21, in diretta dall'Asso di Bastoni in via Cellini 22. Questa sera parleremo di Fabrizio De André. Come avete ascoltato nella canzone iniziale, Il Pescatore, parleremo per quest'ora di tutto gli aneddoti, la musica di Fabrizio De André. Come avete sentito, non è Igor che parla, ma è Paolo, perché Igor è in vacanza, quindi dobbiamo un attimino fare
le veci. Salutiamo, abbandonati.
Salutiamo il grande Igor.
Non era un
DJ Caffeina.
Esatto, DJ, lo salutiamo, che lui in Sicilia è a sole, in spiaggia, quindi
ragazzi, tranquilli, non era un gol.
Non l'abbiamo spodestato dal trono.
E qui è lotta con noi, anche se in Sicilia.
Presentiamo anche i miei colleghi, Euclide da Torino,
Tony da Venaria.
Ciao, buonasera a tutti.
Un abbraccio.
E niente, io direi di iniziare subito, ragazzi, a parlare di Fabrizio De André, dato che abbiamo moltissimo da dire e il tempo è sempre molto risicato. Quindi ti lascerei la parola a Euclide, che, come abbiamo parlato prima, è un grande amante e stimatore di Fabrizio De André, e ci spiegherà molto molto bene un po' tutta la sua storia, la musica, le sue canzoni.
Grazie Paolo per la presentazione. Per me è un onore enorme parlare di Fabrizio De André, anche perché chi mi conosce sa che è il mio cantautore preferito, nel senso è colui che mi ha accompagnato da quando sono nato, nel senso che mio fratello apprezzava tantissimo Fabrizio Del Re, e in un certo senso mi ha passato questa passione. Fabrizio Del Re è stato come cantautore, quindi come non solo come cantautore, ma soprattutto come uomo di cultura, come artista, forse è ritenuto quello che tutti quanti ritengono essere il più grande cantautore italiano. Per molti addirittura il più grande poeta del Novecento, in quanto comunque ha fatto le sue opere artistiche, perché si possono definire tali, possono rientrare tranquillamente in quelle che possono essere l'arte e la cultura della nostra nazione. È un grandissimo artista, è nato il 18 febbraio del 1940 a Genova, e quindi si può classificare in quella che si può definire la grande famiglia della scuola genovese. La scuola genovese cantautorale, che è quella scuola che ha dato il via a un genere musicale, quindi quella dei cantautori. Gli anni 40, gli anni 50, gli anni 60, per chi non lo sapesse, erano degli anni molto, diciamo, molto plafonati da un punto di vista musicale per quanto riguarda la musica italiana, e Fabrizio Del Re e tutti gli altri cantautori genovesi hanno fatto una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda sia la scrittura del testo che la scrittura della musica. La musica italiana all'epoca si basava totalmente su Sanremo, c'erano i cosiddetti urlatori, c'erano coloro che si mettevano al microfono, urlavano quasi sempre canzoni d'amore, c'era Nilla Pizzi, c'era Claudio Villa, c'era questo genere musicale che era molto popolare, era molto frivolo da un punto di vista dei contenuti, che però era nazional popolare, quindi praticamente piaceva a tutti, passava tramite Sanremo, passava tramite queste manifestazioni diciamo di musica che erano seguite da tutta Italia. Fabrizio Del Re nasce a Genova il 18 febbraio del 1940, nasce in una famiglia borghese, dell'alta borghesia genovese. Ad esempio il padre è stato amministratore delegato delle Ridania, la famosa azienda di zucchero, nonché vicepresidente repubblicano di Genova. Quindi la sua famiglia è molto ricca, la sua famiglia è borghese, però Fabrizio Del Re fa vedere subito il suo animo ribelle. Difatti lui non si allinea minimamente, proprio per il suo carattere, per il suo modo di essere, a quelle che sono i diktat della sua famiglia, che lo vorrebbero comunque impostate dentro una vita aristocratica, dentro una vita dell'alta borghesia, e lui diventa immediatamente, ma già da piccolo si vede che comunque lui era totalmente ribelle. Difatti comincia già da piccolo ad allevare le galline, comincia ad avere un amore per gli animali, no? Proprio da piccolissimo, al contrario di suo fratello, che invece era molto ligio alle direttive familiari. Lui mostra subito un animo ribelle. Così nell'infanzia e nell'adolescenza, sia a scuola che nella vita di tutti i giorni, la sua ribellione si fa quotidiana. Frequenta delle persone che della Genova, del ghetto di Genova, diciamo, della parte più popolare, frequenta, fra virgolette, i cosiddetti balordi, no? Secondo il linguaggio aristocratico, frequenta le prostitute, frequenta gente che sicuramente non era quello che voleva il padre, che il padre voleva che lui frequentasse invece altro tipo di persone. Però questo forma in De André, forma il suo carattere, perché lui comincia ad osservare la vita dei Carrugi di Genova, e da questo punto di vista lui ne coglie tutti gli aspetti più profondi, ed ecco che si innamora, fra virgolette, di quello che è la vita di strada, quindi la vita della prostituta, la vita del ladro, la vita di colui che magari poi dopo lo canterà anche nelle sue canzoni più avanti, di colui che magari ha ammazzato la madre per 1000 lire, o semplicemente magari della prostituta. Lui ha un debole fottuto per le prostitute, no? E tra l'altro lui fra il 60 e il 61 si mette proprio insieme, nel senso intraprende una relazione con una prostituta.
Come un certo Nietzsche, se non mi ricordo male.
Esatto, sì, ma infatti lui è un animo ribelle, e soprattutto lui in quegli anni lì diventa anarchico. Molti l'hanno definito anarchico, nel senso che per questo lo accostano alla sinistra, no? E quindi molte volte la sinistra si è appropriata anche della figura di Fabrizio Del Re. Però Fabrizio Del Re è una figura trasversale, nel nostro mondo piace tantissimo, e soprattutto non...
Dimmi, se mi lasci dire una cosa, vai. In quegli anni lì, sinceramente, noi preferivamo più Battisti, perché Battisti era il nostro simbolo, il nostro volare alto, mentre De André era la voce del ribelle, sì, però anti tutto. E quindi in quegli anni forse era più, noi eravamo più battistiani.
Esatto. Vabbè, ma Lucio Battisti, anche nell'immaginario di una cosiddetta destra, usiamo questo termine, chiaramente Battisti è chiaramente un punto di riferimento, però quello che si apprezza di De André è il suo anticonformismo, il suo andare contro le regole, il suo comunque non essere minimamente allineato a qualsiasi diktat, no? Da un punto di vista sia familiare, quando era piccolo. Difatti cosa fanno? Lui era un rivoluzionario a scuola, ce l'aveva con il potere in un certo senso, e il potere era rappresentato dai professori, e difatti lui non andava per niente d'accordo con i professori.
Infatti fu anche cacciato dalla scuola dei gesuiti.
Esatto.
Cercò perlomeno, perché poi c'è tutta una...
Sì, poi dopo andò dai gesuiti, esatto. E fu cacciato anche lì perché un prete...
Esatto.
Cercò di approfittarsene di lui, e poi tramite il padre, che comunque era una figura influente di Genova, questo prete fu cacciato via a sua volta dalla scuola. In questo, Tony, vuoi sapere qualcosa?
Volevo solo ricordare
sti preti,
no, a parte i preti. Ho iniziato ad amare De André per colpa di Euclide nelle nostre notti di colla in giro per Torino, perché si andava in giro di notte nel freddo e tra la colla e i torrenti a suon di musica tutto De André, e lui me la cantava tutte le notti, quindi ho iniziato ad apprezzare
hai cominciato a subire De André, più che apprezzare.
Obbligato.
Ecco. Però vabbè, poi andando avanti ancora, questo, ecco, in questi anni qua De André fa dei lavori saltuari, perché lui a 18 anni esce di casa in disappunto col padre, cioè in contrasto evidente col padre, che invece voleva una vita per lui totalmente diversa. Però allo stesso tempo cosa fa? Lui comincia a fare dei lavori saltuari, diventa anche vicepresidente di una scuola, nel senso che gli propongono anche un posto di questo genere, ma lui sinceramente di studiare e di lavorare fisso non gli interessava. Lui voleva fare il cantautore, voleva fare l'autore di canzoni. Comincia ad avere anche problemi con l'alcol, ma allo stesso tempo comincia a conoscere un sacco di persone, di quella che è diventata la Genova artistica, la Genova comunque che ha segnato un'epoca. Pensate che lui diventa molto amico con Paolo Villaggio, col quale poi dopo compone anche due canzoni, Il Fanullone e Carlo Martello, torna dalla battaglia di Poitiers. Paolo Villaggio, incontrandosi con lui, era molto più grande, era comunque anche lui un ribelle, era anche lui una persona che comunque gli piaceva la vita da strada, gli piaceva la vita che piaceva a De André, e insieme fanno dei lavori. Uno dei tanti lavori di Fabrizio De André era quello di andare sulle navi da crociera, e sulle navi da crociera chi incontrò? Incontrò Silvio Berlusconi, e fecero infatti dei pezzi insieme con Silvio Berlusconi.
Sì,
però pensate un aneddoto: c'era Paolo Villaggio che faceva il presentatore, no? E De André, che comunque cantava canzoni di morti, ammazzati, tristi, drogati, prostitute e quant'altro, doveva rallegrare in un certo senso la vita di questi signori che andavano in crociera. E a un certo punto cosa faceva? Paolo Villaggio ha raccontato spesso questo aneddoto, diceva: adesso vi presento Fabrizio De André, un grande cantautore emergente della musica italiana. Lui allora andava sulla nave da crociera, tutti quanti si aspettavano il classico cantante che andava lì, li rallegravi con i Vatussi o amo i Vatussi, esatto, e quant'altro. E invece si sente uno che cominciava a parlare di morte, no, a questi quattro anziani che erano
poveracci,
erano già prossimi a quel tipo di meta, no? E quindi lui, ecco, che era un ribelle, era un rivoluzionario, ma trattava dei temi particolari dal punto di vista anche poetico. Non aveva letteralmente i soldi, anche perché il padre non appoggiava minimamente le scelte di Fabrizio De André. Voleva che diventasse un avvocato, e come lui avrebbe detto poi più avanti, se Mina poi dopo non avesse cantato la sua canzone di Marinella, sarebbe diventato sicuramente un pessimo avvocato, anche perché sicuramente non aveva il polso, non aveva il carattere per fare l'avvocato in un tribunale o comunque difendere le persone. E quindi lui comunque ha scelto una vita diversa, ha scelto una vita ribelle, ha scelto una vita alternativa a quello che era l'alta borghesia che gli si prospettava. Andando ancora avanti, inizio anni 60, diciamo che i suoi esordi non furono molto, molto, molto positivi. Fece un album di tre canzoni, tra l'altro molto modugnane, no? Ispirate molto a Modugno sia nella voce che nel modo di cantare, nel 1958. poi cominciò a fare delle canzoni che venivano prodotte dalla Karim, che era una casa discografica molto molto ristretta, molto... Ah, ecco, tra l'altro lui era in quel periodo lì era molto amico col fratello di Beppe Grillo, e successivamente che era un produttore, tra l'altro, e successivamente diventò anche amico di Beppe Grillo. Non aveva sempre delle bellissime amicizie, diciamo, no?
Direi che...
Vabbè, comunque, battuta a parte, no? Gli amici suoi erano Beppe Grillo, Villaggio, Gino Paoli, Luigi Tenco, che comunque facevano parte della scuola genovese, e veramente sfornava in quel periodo lì non solo cantanti, non solo cantautori, ma anche persone che poi dopo sarebbero diventate famose. Anche Enzo Tortola, diciamo, era genovese, no? E faceva parte un po' di quel periodo, e sfornava veramente autori e cantautori e arrangiatori. Prima parte della sua carriera quindi negativa, poi comincia a fare delle canzoni. Queste canzoni sono state delle pietre miliari, tipo la ballata del Michè, il fannullone con appunto Paolo Villaggio. Queste canzoni qua poi che fa nella prima parte La guerra di Piero, le racchiude poi nel 66 nel primo album prodotto da Ricordi. Quindi Ricordi, che era all'epoca la casa discografica in maggiore voga, no, per quanto riguarda in Italia, lo produce, finalmente riesce a produrlo, riesce ad avere un contratto con Ricordi e quindi lo produce nel 1966. Però in contemporanea cosa accade? E finisco perché abbiamo due minuti. Finisco questa prima parte della carriera di Fabrizio De André. In questa prima parte della sua carriera accade, verso la fine della prima parte della sua carriera, accade una cosa importantissima. Mina canta in televisione la canzone di Marinella, prodotta nel 1964 da Fabrizio De André, una di queste tante canzoni che lui produceva come singoli, diciamo. Come 45 giri.
45 giri.
Ho chiesto a Tony perché se ne intende di dischi, vista l'età. Lui produce queste canzoni. Questa canzone qui, la canzone di Marinella, viene ricantata da Mina. Mina canta in televisione la canzone di Marinella, tutti quanti si incuriosiscono a questa canzone splendida, stupenda, che è una storia alla fine di una prostituta che viene ammazzata e buttata nel Tanaro, quindi non è, viene, lui l'ha molto romanzata, no? Quindi l'ha resa una favola bellissima, una poesia stupenda, però Mina ne consacra il successo, perché poi da quel momento lì Fabrizio De André viene conosciuto nell'ambiente e da lì praticamente comincia il suo grande successo.
Un minuto.
Bene, allora io direi che adesso ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa musicale. Metterei Bocca di Rosa con la PFM,
un grande classico che fa parte appunto della prima parte, esatto, della cosa. Poi dopo è stata ripresa con la PFM, quindi anche più apprezzabile dal punto di vista musicale.
Esattamente. E niente, ci sentiamo dopo, sempre su RBN. A dopo,
a risentirci.
A fra poco.
Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. di una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese alla briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole ardute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: alla schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e bocca di rosa, poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Ed eccoci di nuovo qui sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. Abbiamo appena ascoltato Bocca di Rosa con la PFM, abbiamo fatto un'introduzione di Fabrizio De André, della sua storia e della sua prima parte di vita e anche artistica. Adesso do subito la parola a Tony, che voleva spiegare così un aneddoto con Paolo Villaggio, che è molto interessante.
Sì. Fabrizio De André ci ha lasciato l'11 gennaio del 1999. Sono passati oltre 20 anni e continuano a fiorire omaggi, ricordi, il suo pensiero e le sue canzoni. Faber, come lo soprannominò l'amico Paolo Villaggio. Faber come quelle
come i pastelli Faber,
con tutte quelle matite puntate sulla
te le ricordi bene, Tony?
Sì, ne facevo fuori un sacco. Ed era sempre considerato il migliore e il più sensibile cantautore degli ultimi, degli emarginati, degli impoveriti della società. E questa è una verità innegabile, ma c'è una parte di verità sempre più nascosta e taciuta dai più. Fabrizio non si accontentava di raccontare che gli ultimi esistono e denunciava apertamente il perché. L'emarginazione e l'impoverimento sociale non sono figli di un fato sconosciuto, di avversità ineluttabile. La radice, prima di tutti, le ingiustizie sociali è la prepotenza, l'ipocrisia, il dominio sociale. Viviamo ancora oggi, ancora di più di 20 anni fa, in una società in cui domina la ricerca del profitto ad ogni costo, dell'omologazione sociale utilizzata come strumento di dominio, di super ricchi che con violenza e prepotenza si impadroniscono di tutto e per farla costruiscono distrazioni di massa, sviano l'attenzione facendo credere che la minaccia sociale sia altrove, impongono modelli culturali ipocriti e moralisti per i quali i prepotenti possono tutto, nascondendo il marcio con retoriche altisonanti e nobili richiami. Trattativa Stato-mafia, Faber la racconta in maniera superba in Don Raffaele, così come lo fanno comprendere ancora di più le reazioni che suscita. Una canzone che non celebra assolutamente un boss della camorra e punta il dito su uno Stato che alla fine cede. Fa affari e si allea con i peggiori potentati, dove vince l'ipocrisia di chi sfila di giorno e poi di notte realizza tutt'altro. Sono decenni che vediamo sfilate, cerimonie, omaggi, promesse elettorali, discorsi contro le mafie, le ingiustizie, la criminalità, la corruzione, ma la storia vera, quella dei depistaggi, trame, intralazzi, cercano di nascondere, ci racconta ben altro. L'Italia del post-terremoto in Irpinia e dello spiccare il volo della camorra negli appalti, per poi, a partire dalla riunione tra camorristi, massoni, imprenditori e politici a Villa Ricca, prosperare sulle ecomafie. Non è nulla di diverso dalla trattativa Stato-mafia dei primi anni 90 e tante, da altre trattative. Fabrizio De André raccontò in un'intervista che la canzone di Don Raffaè è nata nel 1989. La classe dirigente politica era intortata con quella economica, disse, ed entrambe colluse con le organizzazioni criminali. Una classe dirigente che viveva e continua tuttora ad esercitare la politica considerando i cittadini pacchi di voti per il potere, cui favori agli amici e agli amici degli amici, favori per la ricerca di un lavoro o dell'agognata pensione, delle cure per un proprio caro o per avere un servizio pubblico, per vincere un appalto o un concorso pubblico. Nella stessa intervista criticò ferocemente gli esponenti politici di rilievo che si rifiutavano di partecipare ad eventi insieme con il giudice Giancarlo Caselli. Quindi una persona veramente che amava affondare il pugnale nel fegato e nel cuore della civiltà borghese, della cultura borghese e di uno Stato corrotto. E era molto, grazie Faber per questo.
Era molto attuale già allora, quindi è sì, molto molto interessante anche quello che hai letto. Quindi adesso Euclide fai un passo, qualche passo indietro, giusto?
Se non, sì, non sì, sì, però male. È molto allacciato a quello che ha detto Tony, perché De André ha combattuto sempre questa grande ipocrisia del potere, no? Cioè il potere che è debole con i forti e forte con i deboli, no? Anzi, fortissimo con i deboli. Difatti la sua grande forza è stata questa: ha anticipato i tempi e soprattutto ha denunciato i tempi in cui comunque viveva, oltre che dare voce agli emarginati, agli ultimi, a coloro che comunque magari in maniera borghese, in maniera totalmente puntando subito il dito, diciamo ah ma quello lì è cattivo, no, oppure quello lì è inappropriato, quello lì è una persona impresentabile. Lui invece scovava nel profondo e magari scopriva che era la società stessa che rendeva quel personaggio in quel modo. Quindi ha dato voce a coloro che stavano in galera, a coloro che avevano che magari avevano a che fare con la vita di strada, a coloro che erano emarginati, a coloro ai suicidi. Una volta parlare di suicidio era blasfemo, perché parlare di suicidio la Chiesa Cattolica non faceva neanche
più al cimitero.
Esatto, non potevano fare neanche il funerale. Cioè, esatto,
infatti in una canzone lo dice anche.
Certo, quella canzone lì è dedicata a Tenco che si è suicidato, esatto, per una sua. Tenco si suicidò in teoria, perché anche lì ci sono mille cose,
si entra nella leggenda,
si suicidò per protesta contro il potere. Vabbè, se si suicidò per quel motivo sembra anche un po' strano, perché si suicidò perché non condivideva Sanremo, determinati meccanismi di Sanremo. Tornando appunto alla fine degli anni 60, quando appunto Tenco si suicidò, De André fece qualcosa di clamoroso, nel senso che lui cominciò a fare i cosiddetti concept album. Dopo la fama avuta con la canzone di Marinella, finalmente ebbe i fondi, sia lui che chiaramente il suo gruppo che lo accompagnava, ebbe i fondi per cominciare a produrre delle canzoni in un certo senso elaborate, e delle canzoni che poi sono, o degli album, non canzoni, degli album che poi sono diventate delle pietre miliari, sono diventate delle vere e proprie opere. Cominciando dal 1968 con Tutti morimmo a stento, che è un concept album, cioè significa un album con canzoni correlate da un unico filo conduttore. Quindi si parlava di un argomento, in Tutti morimmo a stento, che in questo caso qui è la morte, ma non tanto la morte fisica, ma la morte dell'individuo, la morte di colui che della società, la morte dell'uomo che si rapporta in una società comunque che lo vuole fondamentalmente schiavo e che quindi giudica il suicida, giudica colui che magari ammazza per fame o magari ruba per fame. Da Tutti morimmo a stento, poi il grande capolavoro, penso, della sua vita fu La buona novella, che ripercorre la storia di di Gesù Cristo secondo i Vangeli apocrifi. I Vangeli apocrifi sono i cosiddetti Vangeli che la Chiesa Cattolica chiaramente ripudia, che però parlano di un Gesù uomo, cioè un Gesù che è esistito da un punto di vista storico e che comunque nella sua vita per De André non è stato tanto colui che era il figlio di Dio, ma un vero e proprio rivoluzionario, e De André addirittura va oltre dicendo che fosse un anarchico, no? Gesù, e quindi per questo motivo lo rende uomo, e quindi c'è Maria che partorisce, secondo nell'album si comprende bene, in un certo senso violentata da un gruppo di sacerdoti, quindi rimane incinta per volere i sacerdoti, e Giuseppe che viene preso, che ha 54 anni, che gli affibbiano, diciamo, questo figlio, nonostante che lui fosse ormai molto anziano, perché una volta, 2000 anni fa, si faceva così: si dava in mano a una persona, diceva tu, questo qui è tuo questo qui è tuo figlio, e boh, anche se tu sei molto anziano, poteva essere più nonno che figlio, diciamo, no, di questa creatura.
Volevo solo aggiungere una cosa, per oltre che al cantante capire l'artista quanto era forte. Ha venduto 65 milioni di dischi nella sua
carriera, tantissimi per essere
un
autore impegnato,
posto,
diciamo,
nella classifica degli artisti italiani di maggior successo. La rivista Rolling Stone lo posiziona al secondo posto tra i migliori artisti italiani di sempre. Quindi,
ma io andrei sul primo, non so chi è il primo,
il primo
però,
per me rimane uno, ma...
vabbè. Gli anni 70 però, poi per De André furono, vabbè, fece anche un album che era La storia di un impiegato, dove ci fu una canzone che è la canzone del maggio, che per molti è diventato un simbolo per il 68, ma in effetti se noi guardiamo questo album qui, parla di un impiegato che vuole semplicemente ribellarsi alla vita borghese, cioè vuole ribellarsi a una vita che lo rende schiavo del suo lavoro, schiavo della sua quotidianità, quindi schiavo di quello che è la vita di tutti i giorni, e quindi diventa anche, come una delle canzoni più famose dell'album, diventa un bombarolo anche, no? E quindi dà, diciamo, il via ai suoi impulsi, quindi cercando comunque di dire ok, io la mia vita, cioè, è questa, però adesso cerco di cambiarla e cerco di dare vita veramente, di dare adito ai miei impulsi, quindi cercare comunque di fare qualcosa per la società. Poi fa un album ispirato all'antologia di Spoon River, quindi Edgar di Master, sempre un concept album. E questi album qui lo rendono praticamente un'icona della musica d'autore, perché diventa un rivoluzionario della musica, perché è vero che i suoi testi sono impegnatissimi, però comincia a fare anche una ricerca musicale, quindi legandosi anche a degli artisti che dal punto di vista musicale sono importanti, ad esempio Nicola Piovani, che tutti dicono che è un derivatore, cioè deriva da Ennio Morricone, infatti le sue musiche proprio sono diventate musiche per film, anche quelle di Nicola Piovani, ha prodotto le musiche di Storia in un impiegato.
Volevo aggiungere una cosa per far respirare un po' il nostro amico Euclide. Sì, sì. Durante la sua carriera ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti della scena musicale e culturale italiana, tra cui Mina, Nicola Piovani, citato adesso da Euclide, la premiata Forneria Marconi, Ivano Fossati, Mauro Pagani, Massimo Bubola, Alvaro Mutis,
Fernanda Pivano,
e Francesco De Gregori. Cioè questi tra...
Difatti negli anni 70, dimmi Paolo.
No, volevo ancora aggiungere una cosa riguardo all'antologia di Spoon River, che con l'antologia di Spoon River fu consegnato a Fabrizio De André il premio Lunezia, perché fu il premio più ambito di sempre, perché era il più grande, venne definito il più grande poeta in assoluto degli ultimi 50 anni in Italia. E venne anche gli viene detto che fu quel dolce menestrello che per primo ci ha fatto le sue proposte di pacifismo, di non violenza, di anticonformismo, aggiungendo che sempre di più sarebbe stato necessario che, invece di dire che Fabrizio è il Bob Dylan italiano, ci dicesse che Bob Dylan è il Fabrizio americano.
Questo l'ha detto Fernanda Pivano, che è una nota pacifista, nonché colei che ha tradotto l'antologia di Spoon River. Io dissento un pochino da questa cosa, perché De André sì, era pacifista, nel senso che non amava la guerra, no? Però era anche uno che sicuramente diceva che in alcuni momenti, ad esempio quando lui ha fatto un album sugli indiani d'America, comunque lui giustificò il fatto che comunque gli indiani se la prendessero con gli americani, no? Che comunque avevano comunque si erano appropriati della sovranità di un popolo.
Esatto, che erano gli indiani d'America. Mi è piaciuta un attimino questa cosa.
Perché, cioè, su De André si fanno anche, si fa un po' confusione. Cioè, non è che si fa, si fa volutamente confusione.
Esatto, come molti artisti italiani.
Lo vogliono far diventare un'icona del pacifismo o della sinistra. Però De André, sì, è vero che era un pacifista fondamentalmente, non era uno che amava la guerra. Ha fatto anche una canzone, La ballata dell'eroe, dove dice che l'eroe comunque alla fine muore per una patria che però neanche l'onora, no, alla fine. Quindi alla fine muore in vano, secondo lui. Quindi va anche contro un po' quello che pensiamo noi dell'eroe, esatto, e della guerra. Però è anche vero che comunque lui ha giustificato parecchio alcuni movimenti autonomisti, anche gli autonomisti sardi per certi versi, che comunque volevano erano molto legati alla propria identità, alle proprie radici. Difatti De André negli anni 90 qualcuno lo metteva anche vicino alla Lega Nord, no? E questa cosa qui non si dice, perché lui era molto vicino alle proprie radici. Difatti lui aveva fatto anche degli album in genovese e quant'altro, che tra l'altro sono degli album stupendi da un punto di vista musicale, dove recuperava il genovese antico come lingua, in quanto lui pensava, a giusta ragione, che le radici dovevano essere mantenute e soprattutto dovevano essere. Poi ce l'aveva anche con Cristoforo Colombo, perché Cristoforo Colombo, così, no? La buon genovese ce l'aveva con Cristoforo Colombo, nonostante tutto. Quindi volevi dire qualcosa, Tony?
No, semplicemente ricordare che nel 65 De André scrive Stringendomi le mani per Giuliana Milan. Nel 66 escono i due singoli, La canzone dell'amore perduto su musica di George Philip Telemann, esatto, e con La ballata dell'amore cieco sul lato B, perché in quel tempo c'erano lato A e lato B da mettere nel mangiadischi. E saranno proprio questi ultimi 45 dischi a aprirgli la porta del successo. I dischi di Fabrizio si trovano nei negozi in quasi tutte le più grandi città. I suoi discografici decidono di raccogliere una selezione della sua produzione Karin e del suo primo 33 giri, tutto Fabrizio De André.
Concludiamo, anche perché un minuto di tempo, parlando degli anni 70. Beh, questa cosa qui è interessante anche perché De André in quegli anni lì si ispirava molto a Georges Brassens, che era un cantautore, uno chansonnier francese che ha ispirato moltissimo Fabrizio De André, chansonnier anarchico. Per esempio Il Gorilla, che è una canzone molto conosciuta, perché parla, vabbè, se adesso mi metto a parlare di quello che parla Il Gorilla ci impieghiamo un'ora. Lui traeva molto spunto, aveva tradotto molte canzoni di Georges Brassens nei suoi famosi singoli, nei suoi famosi 45 giri. Verso la fine degli anni 70 si dà però una, adesso metteremo anche un pezzo da questo punto di vista, dà una sorta di, si ringiovanisce De André grazie alla premiata Forneria Marconi, partono in tournée insieme e fanno un doppio album dal vivo, volume 1 e volume 2 fra il 79 e l'80, dove comunque Fabrizio De André, le sue canzoni vengono riarrangiate dalla PFM in maniera sublime, ed è stato ad occhio, perché fino a 15 anni fa era così, è stato il CD dal vivo italiano più venduto di sempre. E ci sono delle pietre miliari, fra le quali quelle che ascolteremo fra poco.
Esatto, a dopo.
Non avrai altro dio, e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre, e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. senza finire, legati agli alberi, sgozzati come animali. Il quinto dice: non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice: non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza, e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino, e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi, e scivola il sole al di là delle dune, a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.
Ed eccoci tornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco alla Torino Vena. Abbiamo appena ascoltato il testamento di Tito, e adesso continuiamo con la parte un po' più recente di, tra virgolette, della sua vita di Fabrizio De André, che arrivano dagli anni 70 fino ad arrivare agli anni 80.
Esatto, esatto. Quando di De André dicono che dal punto di vista musicale è stato nullo, se ascoltiamo i dischi degli anni 70-80 ci rendiamo conto invece che lui ha fatto una grande ricerca musicale. Ciò è avvenuto, appunto, come abbiamo detto alla fine dell'ultimo quarto d'ora, del quarto d'ora precedente, è avvenuto grazie alla collaborazione con la PFM, che l'ha portato a collaborare con tantissimi artisti appunto della PFM, quindi con determinati artisti che avevano una vena più rock. Quindi dopo questa parte qua De André comincia una vera e propria ricerca da un punto di vista musicale. Ciò è dovuto anche al fatto che nel 1979 viene rapito dall'anonima sarda insieme alla sua all'epoca fidanzata, che poi dopo ha convogliato a nozze nel 1989, e tra l'altro il testimone fu Beppe Grillo delle nozze di Fabrizio De André.
sempre in Sardegna.
Sempre in Sardegna. Fu rapito dall'anonima sarda, rimase in un metro quadrato di cella per 8 mesi, mi sembra, adesso mese più mese meno, e in questo periodo fu fra virgolette salvato dal padre, che pagò 600 milioni di riscatto all'anonima sarda. Ma una delle cose che fece abbastanza ribrezzo Fabrizio De André, che il mandante di quel rapimento, poi chiaramente si concluse positivamente questo rapimento, il mandante fu un consigliere comunale di Sassari del Partito Comunista. Questo per lui fu, diciamo, un colpo, nel senso che lui disse: vedete cosa sono i comunisti? È questo, che i comunisti alla fine sono molto legati al denaro, più di quanto si pensa, no? Infatti nelle feste dell'unità, lui le feste dell'unità non andava molto volentieri, anche perché le feste dell'unità facevano pagare i biglietti, perché li facevano pagare, e la stecca bisognava sempre pagarla al Partito Comunista, quindi non si faceva mai nulla per nulla. È comunque esemplare il fatto che il suo mandante, il mandante del sequestro, uno dei suoi mandanti fu un consigliere comunale abbastanza in voga all'epoca del Partito Comunista. Lui perdonò, e difatti per questo non fu un infame, diciamo, in un certo senso fu coerente con quello che è lui sempre, perdonò i suoi aguzzini, col quale diventò anche, fra virgolette, amico durante la prigionia, perché cominciò a capire la storia umana in maniera coerente con quello che era Fabrizio De André, la storia umana di tutti i suoi sequestratori, e per questo motivo lui in un certo senso li giustificò, perché comunque loro lo facevano perché dovevano guadagnare dei soldi, mentre i mandanti lui assolutamente non li giustificò, fra cui appunto questo consigliere del Partito Comunista, perché erano coloro veramente che avevano un guadagno da queste cose. Negli anni 80 fa un album eccezionale che si chiama Cresa de Ma, è un album appunto dopo il rapimento. Vabbè, prima fa l'album dove c'è sulla copertina c'è un indiano praticamente a cavallo, e l'album si chiama semplicemente Fabrizio De André, dove ci sono dei pezzi epici che riguardano anche il suo rapimento, fra cui Hotel Sopramonte, perché lui fu portato sul Sopramonte praticamente in questa cella, dove comunque descrive lo stato umano dentro questa parte qua, e quindi anche il rapporto con la sua compagna, che in quel momento lì era Dorighezzi e quindi soffriva per, fra virgolette, colpa sua. Cresa de Ma, comunque dicevamo prima, nel 1984 è una pietra miliare, perché la rivista Rolling Stone lo annovera fra il miglior album italiano di sempre, perché è una ricerca nel dialetto genovese, nel dialetto più profondo, anche qui con degli aneddoti di vita vissuta genovese, quindi della vita del porto, la vita dei carrugi, la vita della gente, diciamo, della gente sempre marginata, della gente considerata da quattro soldi, che De André comunque ha sempre portato con sé nelle sue produzioni. Nel 1984, in collaborazione con Mauro Pagani, un ex della PFM, che è un polistrumentista tra l'altro eccezionale, uno dei più grandi che esistono forse in Italia, fa questo album dal vivo. 1990 fa l'album Le Nuvole, anche questo ha fatto discutere molto di sé, soprattutto per la canzone Don Raffaello, che, come diceva prima Tony, anticipa la trattativa Stato-Mafia, perché parla appunto, dopo magari ne approfondiamo, di più. I suoi grandi concerti, anche i concerti diventano comunque dei momenti in cui De André non fa il semplice concerto. Lui era famosissimo perché faceva il concerto legato alla sua sedia con la sua chitarra, sigaretta, e in primi tempi anche la bottiglia di whisky al fianco, il che non guastava nelle sue, e anche su questo era rivoluzione, perché le sigarette, per lui la sigaretta era praticamente ovunque, era la sua amica fidata. Difatti le iconografie di De André lo raffigurano sempre con la sigaretta. 1990 fa questo album bellissimo, metà in genovese, alcune canzoni in sardo addirittura, perché lui intanto si era trasferito in Sardegna prima del rapimento e non ha abbandonato la Sardegna nonostante il rapimento, e da quel momento lì, 1990, comincia a essere nell'occhio del ciclone, proprio perché fa un attacco totale al potere, e dopo ne parleremo meglio.
Esatto.
Finisce la sua vita nel 1996, cioè finisce la sua vita musicale, perché poi dopo l'11 gennaio del 99 poi muore per un grave cancro ai polmoni. Nel 1996 secondo me fa l'album che dal mio punto di vista forse è uno dei migliori, o forse il migliore. Si chiama Anime Salve ed è un album che invito tutti quanti ad ascoltare insieme a Ivano Fossati. Tra l'altro ci sono degli aneddoti su questa convivenza con Ivano Fossati, perché litigano praticamente ogni canzone, perché hanno tutte e due una testa abbastanza dura, ma De André ce l'aveva penso più dura di Fossati. De André ha collaborato anche con De Gregori nel 75, uno scriveva di giorno perché De André tra l'altro di giorno dormiva e di notte stava sveglio. Questa era una delle sue grandi caratteristiche. E 96 ha fatto Anime Salve, ha fatto all'ultimo concerto al Teatro Bancaccio nel 1998 a Roma, per poi morire appunto l'11 gennaio del 99 a Milano. E quindi questa è stata la storia di Fabrizio De André, che è rimasto comunque, e vabbè, dopo ci sono stati mille tributi, mille trasmissioni, mille persone che si sono appropriati di De André, i Fazio della situazione, che sono diventati i suoi più grandi amici, hanno fatto mille speciali, hanno lucrato su Fabrizio De André. È nata una fondazione Fabrizio De André, molto anche discutibile secondo il mio punto di vista, ma comunque non è il caso di far polemiche, no Paolo?
No, esatto. Comunque abbiamo fatto una panoramica, io direi formidabile, bravo Euclide, perché hai veramente hai spiegato benissimo chi era Fabrizio De André. Adesso abbiamo voluto, la redazione di Torino ha voluto così scegliere due canzoni e analizzarle un attimino meglio per tutti, anche per chi non conosce benissimo questi brani. Il primo brano che analizziamo
è Il Testamento di Tito.
Esattamente, vai Tony.
Allora, non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto pensare, genti diverse venuti dall'est, dicevano che in fondo ero uguale. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena al suo nome. Ma forse era stanco, forse era troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano. Davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore.
Ma Il Testamento di Tito è una canzone, ecco, è una canzone rivoluzionaria, nel senso che analizza secondo quello che è il pensiero di De André, analizza i 10 comandamenti. Fu fatto in un contesto che erano i Vangeli apocrifi, quindi prese uno per uno i 10 comandamenti e li umanizzò, nel senso che disse va bene, mise a nudo quella che era l'ipocrisia della Chiesa, l'ipocrisia di quello che doveva essere la Chiesa, tipo bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Come faccio a onorare, diceva De André, un padre nel momento in cui io gli ho chiesto da mangiare e mi ha rotto il naso? Poi a un certo punto dice una frase dopo nel Testamento di Tito, parla appunto del fatto che la Chiesa Cattolica chiaramente dice che ogni volta che si fa sesso si deve chiaramente procreare. Poi chiaramente questo, visto che comunque il procreare è una pulsione dell'essere umano, secondo quello che dice la Chiesa Cattolica, ogni volta che si fa sesso bisogna procreare. Poi chiaramente questo porta alla fame, perché porta molte persone a procreare in nome di una legge che è la legge di Dio, però alla fine non poterli mantenere. E difatti negli anni soprattutto che furono, si procreava tantissimo, però molti morivano veramente di fame perché non riuscivano proprio a mantenerli. Questa parte, il Testamento di Tito finisce perché parla di due ladroni che sono secondo i Vangeli apocrifi sono Tito e Dimaco, quindi secondo il nome dei Vangeli apocrifi, alla fine guardano Gesù che comunque, nonostante quello che stesse passando nella sua vita da rivoluzionario, perché comunque secondo il Testamento di Tito, quindi secondo i Vangeli apocrifi e secondo Fabrizio De André, Gesù era un rivoluzionario vero e proprio, e dicono lui, nonostante quello che sta passando, ha il coraggio di perdonare, nonostante quello che sta facendo, nonostante che sta pagando le pene dell'inferno, è qui che sta perdonando i suoi guzzini, perché chiaramente i suoi guzzini stanno facendo quello che devono fare, cioè crocifiggerlo, quindi lui non condanna quello che stanno facendo gli altri. E quindi alla fine dice: nella pietà che non c'è dal rancore ho imparato l'amore. E su questo, diciamo, su questa frase finale c'è diciamo tutta il De André pensiero, ecco.
molto molto
adesso
molto
passiamo
bella.
A Don Raffè.
Facciamo Don Raffè, sì. Tony? Perfetto.
Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere, ahimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè, tutte loro con sta staffetta in zia, che sputa minaccia, che sapiglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega e penso e bevimmo caffè.
Bellissimo.
Allora, una cosa di De André è che lui riusciva a fare tutte le canzoni secondo quello che riusciva a impersonarle, quindi ha cantato in sardo, in genovese e in napoletano, nonostante che lui fosse totalmente genovese, no? Anzi, di origini piemontese,
torinese, esatto. Torinese il padre, ricordiamo.
Esatto. Quindi... Però lui cosa vuole semplificare? Vabbè, qua ci sono anche delle leggende che Don Raffè era un personaggio esistito realmente, poi De André smentì.
Sì, le cutolo.
Sì, dicono questa, cioè si dice questa cosa qui, poi De André chiaramente smentì questa cosa. Qua parliamo della famosa trattativa Stato-mafia, ma non tanto della trattativa Stato-mafia, parliamo più che altro di un sistema mafioso che era comunque inglobato all'interno comunque di una classe politica. Questa classe politica faceva gli interessi essenziali, cioè praticamente di se stessa, non pensava minimamente al popolo. Ed ecco che un secondino si raccomanda a Don Raffaè, che comunque lo vede come un dio, lo vede come una persona comunque molto più importante, molto superiore a quello che doveva essere un uomo di Stato, cioè dice: voi che siete il capo, voi che siete comunque colui che influisce più di tutti, voi che siete un uomo d'onore, quindi io mi affido a te, Don Raffaè, soprattutto verso la fine della canzone, per cercare comunque conforto e lavoro, perché in un momento in cui lo Stato si fa semplicemente gli affari propri, non pensando minimamente a quello che è comunque il popolo, a quello che è a quello che comunque sono le classi sociali meno ambienti, diciamo che il povero o colui comunque che deve arraffare, deve arrancare tutti i giorni, per una raccomandazione si rifà praticamente al grande capo, al grande mafioso o colui comunque ha il potere secondo lui. Questo è esemplare del fatto che De André pensava che in un certo senso fra mafia e Stato non c'era grossa differenza, anzi per certi versi la mafia, e questo lo dichiarò anche in alcune interviste Fabrizio De André, la mafia faceva più gli interessi del popolo rispetto allo Stato. Diciamo che è una cosa condivisibile o no, ma comunque è un'analisi che in alcuni tessuti sociali del Sud Italia è un'analisi che viene forse anche condivisa, perché comunque chi è che nel Sud Italia comunque a un certo punto ci si fa più affidamento al capo mafioso oppure semplicemente al capo del a colui che comunque viene visto come una figura di spicco nel paese, che non magari allo Stato, perché lo Stato lo vedono lontano in luce, lo Stato lo vedono semplicemente una massa di lacchè, una massa di personaggi che sono lì semplicemente per farsi gli affari propri, quindi per, quando dice in 30 roulotte ci allevi visioni, no? Quindi un assessore che in 30 roulotte ci allevi visioni, che è una metafora per far capire che questa persona qui, questo assessore, questo politico, è lì semplicemente per farsi gli affari propri. Ed ecco che anche qui De André, la sua vena, diciamo, non ipocrita, perché l'ipocrisia sta nel non vedere molte volte le cose che veramente esistono, dove comunque chi è preso dalla fame, chi è preso comunque dall'incapacità comunque anche di trovare lavoro, deve per forza affidarsi in qualche modo per sopravvivere anche all'illegalità.
Beh, triste realtà, ma molto, che va condannata secondo me.
Va condannata,
perché si perde il concetto dello Stato che invece deve essere vicino al popolo e in funzione del popolo.
Ma questo in uno, ma questo in uno Stato organico.
Sì, esattamente.
Non in uno Stato, non nello Stato attuale. Cioè,
lo intendevo rispecchiato in un nostro modo di vedere.
Però quando tu combatti uno Stato che invece non è vicino al popolo, ma è semplicemente vicino ai propri interessi, e poi dopo c'è stata la trattativa Stato Mafia e quant'altro, che ha anticipato questa canzone, ha anticipato semplicemente di qualche anno quello che poi è avvenuto e quello che stava comunque avvenendo. in quei momenti là. Cioè, sappiamo benissimo che in Sicilia i voti venivano dati a persone che comunque erano totalmente colluse con la mafia, no? E quindi la mafia veniva soprattutto la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, e quindi in quel momento lì, a questo punto qua, dopo loro andavano al governo, non se ne fregavano altamente, no? Di quello che poteva essere il popolo. Quindi chi doveva cercare lavoro si affidava a colui che il lavoro glielo dava, punto. Quindi una brutta e triste realtà che purtroppo è stata portata nel secondo dopoguerra, perché la mafia è atterrata in Italia nel secondo dopoguerra, è stata portata comunque dallo Stato Democratico.
Esatto. Perfetto. Allora, ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, questo speciale su Fabrizio De André. Io direi fare dei complimenti a Euclide, che ha espresso, è stato bravissimo, secondo me stasera.
L'ha letto con il cuore.
L'ha letto proprio col cuore, senza letto. Perché poi è stato tutto molto molto.
Qualcuno pensa che ho letto.
Infatti, io direi anche: no, non abbiamo niente qua davanti, è proprio. Col cuore l'ha detto, cioè col cuore, con le proprie conoscenze, direi. Quindi bravissimo Euclide. Allora, noi vi lasciamo la prossima settimana, sempre dalle 20 alle 21 su RBN Torino, Attacco la Torino Bene.
Un saluto da Tony.
Un saluto da Euclide.
Da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Igor, siamo sempre con te, non ti dimentichiamo.
Siamo con te, ti abbiamo nel cuore.
Ciao Igor.
Ciao.
Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, mi sbottone, mi leggo giornale. Consiglio con un rapai, mi spiega che pensa e bevi un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta che ci ridella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Il cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un trasessore che Dio lo perdona, un 30 rullotti ci alleva i visori. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, pulito e spremuto, pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta cacci cerinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccini della compagna dice la precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendio che chi lo stipendio è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe uccelle, granito campare ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. Qua ricetta caccia cerinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di cicerinella, compagni di cella precisa mamma. più decoro le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so patisciente per chi se per niente se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe nusante, ma cattinte voi state a pacà, e pure chi state ci stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio, vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chissà caffè.